al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
E in diretta, come ogni martedì a quest'ora, Emanuela Campanile, buongiorno a tutti. Allora, gli ospiti di oggi, il dottor Matteo Mascia, coordinatore del progetto Etica e Politica Ambientale della Fondazione Lanza di Padova. Scopo della fondazione, ricordiamo, entrare nel dibattito delicatissimo tra fede e cultura, con particolare attenzione alla riflessione etica, secondo ovviamente i principi dell'etica cristiana. Piero Vietti, secondo ospite, giornalista de Il Foglio. Vietti segue tutta la discussione su clima e cambiamento climatico, sempre su questo tema, cura anche un blog dal titolo emblematico Cambi di Stagione, blog a cui si può accedere attraverso il sito del quotidiano, dunque www.ilfoglio.it. Signori, benvenuti, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, a Copenaghen, dal 7 al 18 dicembre, si terrà la conferenza sul clima, che dovrà fissare i nuovi termini per la riduzione dei gas serra in sostituzione del protocollo di Kyoto. Ricordo, venne adottato l'11 dicembre del 97, entrò in vigore nel 2005. Se c'è questa parola in sostituzione, significa che qualcosa non è andato con il protocollo di Kyoto. E noi lo chiediamo a Piero Vietti, così scopriremo che cosa sta succedendo e cosa c'è in pentola che bolle in attesa di questo incontro, di questa conferenza a Copenaghen. Piero Vietti, a lei.
Allora sì, la premessa da fare obbligatoria è che alla base di Kyoto e poi alla base di quello che si vorrà fare a Copenaghen c'è l'idea che il clima si può controllare riducendo o aumentando le emissioni di CO2. A Kyoto si decise di mettere un tetto alle emissioni di CO2 per cercare di tornare a livelli antecedenti al 1990. Kyoto fu un fallimento, è stato un fallimento innanzitutto perché non venne ratificata da Stati Uniti e Cina, che sono due dei maggiori produttori di CO2 al mondo, ma poi soprattutto perché pose degli obiettivi assolutamente irrealizzabili. Praticamente nessun paese al mondo è riuscito a stare sotto a quel tetto. Ecco perché, sempre partendo dal presupposto controllando la CO2 si controllerà il clima, a Copenaghen si dice si vuole tentare di fare una Kyoto 2, questa volta con toni molto apocalittici, dicendo è l'ultima occasione per salvare la Terra. E questa volta, rispetto a Kyoto, i tetti massimi di emissione che si vogliono raggiungere, di tagli delle emissioni che si vogliono raggiungere, sono ancora più alti, quindi in realtà, a detta di molti, ancora più irraggiungibili. Vi faccio qualche esempio. L'Europa ha addirittura promesso, garantito, dicendo che si impegnerà a ridurre addirittura del 95% le emissioni di gas serra entro il 2050. E comunque entro il 2020 del 30%. Questo perché? Perché man mano che ci si avvicina a Copenaghen, e veramente manca pochissimo, ci si rende conto giorno dopo giorno che anche Copenaghen è destinata a naufragare. A naufragare perché? Perché dietro ci sono innanzitutto interessi politici e soprattutto molte belle parole ambientaliste, ma in realtà poi pochi fatti, anche perché difficilmente attuabili. Per esempio si è parlato tanto del ruolo degli Stati Uniti e della Cina, si è dato addirittura sulla fiducia un Nobel a Obama per la pace, Nobel che fa coppia con quello dato ad Al Gore 2 anni fa. E tra le motivazioni del Nobel a Obama è stato detto anche per il suo impegno futuro per i cambiamenti climatici. Ecco, Barack Obama, questo è da dire, non ha ancora fatto nulla per la lotta ai cambiamenti climatici. Si è parlato di questa coppia del clima, Obama-Hu Jintao, presidente cinese, che a New York avrebbe trovato un accordo per Copenaghen per ridurre le emissioni di CO2. Questo in realtà non è vero, nel senso che Obama negli Stati Uniti sta trovando molta difficoltà a ridurre queste emissioni, perché il Congresso gli sta facendo difficoltà e il Senato ancora di più. Ma soprattutto la Cina cosa ha detto? Ha rifiutato gli obiettivi vincolanti e ha detto però non interessa assolutamente tutelare l'ambiente, diminuire, combattere i cambiamenti climatici, però lo facciamo come vogliamo noi. E su questo Obama in realtà è sulla sua stessa linea. Per cui ci troviamo da una parte con alcuni paesi anche europei, tra questi peraltro anche l'Italia, non così disposti ad avere un tetto così vincolante. L'Unione Europea che la spara grossa dicendo riduciamo del 95% entro 2050, tanto questo lo dico per inciso ed è una mia personale riflessione, pochi, anzi nessuno degli attuali governanti nel 2050 dovrà rendere conto di questa loro promessa, e in tutto ciò ci sono gli stati africani che stanno minacciando di far saltare il tavolo di Copenaghen perché dicono se non ci pagherete per i danni che le vostre emissioni hanno provocato in Africa, noi non firmeremo nessun accordo e quindi di fatto Copenaghen naufragherà. Questo diciamo è un po' la situazione per cui tanti osservatori ormai sono disincantati rispetto a Copenaghen, cioè è probabile che ci sarà un bellissimo documento con tante belle intenzioni ma in realtà poi pochi fatti.
Dottor Mascia, ricordiamo, è il coordinatore del progetto Etica e Politica Ambientale. Vorrei ricordare che il progetto affronta le tematiche legate allo sviluppo in termini di sostenibilità, di gestione delle risorse del pianeta, in riferimento, fate bene attenzione, ai diritti e ai doveri dell'umanità. Allora, dottor Mascia, è d'accordo che Copenaghen probabilmente sarà un insuccesso?
Ma quasi sicuramente sì, e sono d'accordo sull'analisi che è stata fatta delle difficoltà che sono evidenti, un po' meno sul perché Kyoto è fallito, ma vorrei sottolineare questo aspetto fondamentalmente. Qui c'è, come dire, è emerso sulla questione per esempio delle richieste dei paesi africani. Allora, c'è un dato di fatto, è che l'attuale situazione climatica, di disequilibrio climatico, per quanto non abbiamo ancora la certezza scientifica al 100%, però insomma la scienza ci dice essere corresponsabile da parte delle attività umane, c'è una forte corresponsabilità. Ora questa corresponsabilità in qualche modo è legata alle emissioni di gas serra, cioè alle emissioni di questi gas che sono stati prodotti con la combustione dei combustibili fossili, gas, petrolio, carbone e quant'altro. Queste emissioni sono in questi, diciamo così, dall'era dopo l'era dello sviluppo industriale, sono caratterizzate in particolare dai paesi ricchi del nord del mondo, i paesi occidentali e i paesi dell'ex Unione Sovietica. Allora è evidente che uno dei limiti sui quali ovviamente si blocca il negoziato, che dovrebbe comportare il fatto che ogni paese si fa carico di una sua quota parte di responsabilità, cioè di riduzione delle emissioni, presuppone che chi ha maggiori responsabilità, infatti il principio di Kyoto è il principio della responsabilità comune ma differenziata, tutti siamo responsabili, però c'è chi è più responsabile degli altri e questi più responsabili siamo noi fondamentalmente, cioè coloro che hanno costruito il nostro sviluppo economico, industriale e anche ovviamente sociale sul consumo di combustibili fossili. Teniamo conto che se tra il 70 e il 2004 l'aumento delle emissioni è stato del 70%, la maggior parte delle emissioni sono dovute alla bruciare i combustibili, teniamo conto che in questo momento 2 miliardi di persone nel mondo non hanno sufficiente energia per in qualche modo soddisfare i bisogni primari, cioè scaldare, cucinare e per scaldare le proprie abitazioni, e che 1,5 miliardi di persone non conoscono l'energia elettrica.
Sta introducendo, mi scusi, il tema della disuguaglianza.
È certo. Quindi, come dire, di fronte a questi numeri è chiaro che chi deve fare il primo passo siamo noi paesi europei, gli Stati Uniti d'America, la Russia, l'Australia, sono i paesi che hanno consumato di più in questi anni. Solamente dopo questo primo passo si potrà chiedere anche agli altri paesi, africani in testa, ma anche inevitabilmente a Cina, Brasile e India, di compiere a loro volta i loro passi. Cioè dobbiamo in qualche modo essere responsabili e assumerci la nostra responsabilità, per poi poter chiedere anche agli altri di effettivamente oggi Stati Uniti d'America, che sono il paese da cui ci si aspetta di più e che Obama ci ha, come dire, aperto un po' di una speranza, la possibilità che il cambiamento possa avvenire, in questo momento sono fermi, nel senso che non hanno ancora approvato quel piano di azione per la riduzione delle emissioni che Obama aveva presentato a suo tempo. E quindi c'è questo grosso limite e difficilmente questo potrà avvenire da qui all'inizio di dicembre.
Quindi la questione di fondo, mi corregga se sbaglio, è anche capire quali criteri adottare in modo tale che tutti si impegnino comunque in una riduzione progressiva delle emissioni e di ciò che comunque appesantisce la situazione climatica del nostro pianeta?
Assolutamente, una equa distribuzione delle emissioni in base, da un lato la complessità è notevole perché da un lato c'è un problema di responsabilità storica, cioè il pregresso, e da un lato c'è un problema di responsabilità attuali. Oggi il principale emettitore è la Cina, per cui i nostri rappresentanti politici a Copenaghen dovrebbero trovare dei criteri di riferimento che contemplino sia le responsabilità storiche che le responsabilità attuali. E poi una equa distribuzione dei costi, perché è inevitabile, e lo sappiamo, che la riduzione oggi ha dei costi importanti nell'immediato. Noi siamo consapevoli, noi, chi studia queste cose, chi ha riflettuto anche, ci sono dei rapporti interessanti che dicono che però nel medio e lungo termine questi costi diventano, come dire, come degli investimenti, delle opportunità che consentono di far riprendere in modo sostenibile l'economia mondiale.
Vietti, lei cura un blog, dicevamo in apertura, dal titolo emblematico Cambi di stagione, e questo blog segue quindi la discussione appunto sul clima, il cambiamento climatico, eccetera. C'è un gran parlare della capacità e della possibilità che anche il singolo soggetto possa in qualche modo intervenire a favore del nostro pianeta. Secondo lei l'opinione pubblica è davvero sensibilizzata su questi temi o ancora non c'è quella presa di coscienza che servirebbe?
Beh, allora guardi, ci sono alcune premesse da fare, nel senso che, per rispondere subito alla sua domanda, dico in realtà no, nel senso che gli ultimi sondaggi che vengono fatti in tutto il mondo danno un'opinione pubblica sempre più fredda, e uso il termine non a caso, nei confronti di questi allarmismi che ormai stanno diventando veramente apocalittici. Pochi mesi fa è venuto in Italia il principe Carlo d'Inghilterra, noto paladino delle battaglie ambientaliste, il quale ha detto il mondo ha solo più 99 mesi di vita, dopodiché andremo allo scatafascio. In realtà alla gente questo messaggio non passa, sembra non passare. È stato fatto poco fa un sondaggio, pochi giorni fa, in America, e nel giro di 3 anni si è visto che dal 70%, ormai solo più il 50% degli americani crede che effettivamente l'uomo abbia un'incidenza sui cambiamenti climatici. Su questo in effetti in realtà non c'è consenso che ne dica Al Gore, altro grande paladino della lotta ai cambiamenti climatici, non c'è consenso scientifico sulle effettive cause del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici.
Vietti, la interrompo, dottor Mascia.
Dica sull'accordo della scienza?
Sì.
Che ci siano voci contrastanti, questo non c'è dubbio. Che ci sia però un gruppo di scienziati che intorno a questo panel intergovernativo del cambiamento climatico, sono 2500 scienziati di tutto il mondo, est, ovest, nord e sud, che in qualche modo fanno regolarmente, perché siamo arrivati al quarto rapporto, una fotografia dello stato dell'arte di ricerca climatica a livello mondiale. Non penso che ci sia, come dire, un orientamento forzato, non penso che ci sia una tesi precostituita, penso invece che ci sia una evidente mole di dati scientifici che vanno in questa direzione. Poi oggi la scienza, mi pare sia evidente, non sia più in grado di dare delle risposte certe, e per cui su qualsiasi cosa troviamo delle risposte che sono contrastanti. Però credo che la mole di materiale e il fatto che sia certificata in qualche modo da questo gruppo di lavoro che è transnazionale e rispecchia tutte le popolazioni di tutti i paesi del mondo sia un elemento importante per sostenere la validità di una trasformazione climatica in corso in questo momento.
Allora, ritornando a Piero Vietti, ricordo giornalista del Foglio che segue tutta la discussione sul clima e il cambiamento climatico, allora nel suo blog che tipo di commenti ci sono quando appunto lei cerca di fare un'analisi anche o di riportare attraverso la cronaca le varie discussioni tra esperti sul clima?
Beh, allora, innanzitutto la prima cosa che cerco di far capire, che vorrei far capire anche adesso parlando alla gente, perché sembra che nessuno lo sappia, è che la Terra storicamente si è sempre riscaldata e raffreddata. Adesso siamo tutti allarmati perché ci dicono la Groenlandia si sta sciogliendo, i mari saliranno. Bene, la Groenlandia si chiama così perché il suo nome vuol dire Green Land, cioè terra verde, cioè qualche secolo fa era una terra abitata e non coperta dai ghiacci. Lo stesso si dica per l'Inghilterra, dove ai tempi degli antichi romani si produceva dell'ottimo vino. Ora non credo che al tempo dei vichinghi o al tempo degli antichi romani i SUV o le industrie producessero CO2 tale da far sciogliere questi ghiacci. Questi sono semplicemente cicli naturali della terra che molto probabilmente, e da questo punto di vista c'è un largo consenso tra molti scienziati crescente, dovuto all'influenza del sole, la Terra si è sempre raffreddata e riscaldata, tanto che pensate che nel secolo del 1900, cioè il secolo in cui c'è stato il boom industriale, quindi il boom di produzione di CO2, c'è stata una piccola era glaciale fino più o meno agli anni 70. Se si vanno a prendere alcuni documenti, articoli di giornale, ricerche scientifiche di quegli anni, ci dicevano si sta per entrare in un'era glaciale. Ora, negli anni 70 si era in pieno boom industriale, dopodiché la temperatura ha cominciato a salire e ora, anche questo non lo si dice abbastanza, sono 10 anni che non aumenta, anzi sta scendendo leggermente, eppure la CO2 continua ad essere prodotta. Ora, questo che cosa vuol dire? Beh, probabilmente che non è così certa la correlazione tra CO2 e riscaldamento, se non, questo è vero, al contrario, nel senso che le uniche certezze scientifiche che abbiamo sono che quando la temperatura aumenta, aumenta anche la CO2, ma non per forza viceversa. Questo nella storia, analizzando insomma carotaggi fatti in Antartide, insomma studi scientifici che vanno avanti da parecchi anni. Perché dico questo? Perché l'altra cosa interessante è vedere come, parlavamo prima di opinione pubblica, e questo io spesso lo documento sul mio blog, molti che fino a ieri sostenevano a spada tratta la tesi catastrofista per cui l'uomo con le sue mani sta distruggendo la Terra, stanno ricominciando a porsi delle domande. Quotidiani internazionali, la BBC eccetera, dice: ma che fine ha fatto il global warming? Perché osservando la realtà si vede che effettivamente questo terribile riscaldamento che l'IPCC, citata prima dal dottor Masha, aveva detto che ci sarebbe stata, beh, non è della forza che loro ci avevano detto. Anzi, e quindi che cosa sta succedendo? Beh, il fatto che il dibattito si stia di nuovo aprendo è interessante, perché teniamo conto che fino a pochi mesi fa l'ultima voce in capitolo ce l'aveva purtroppo Al Gore. Dico purtroppo perché Al Gore non è uno scienziato. Noi stavamo dietro alle parole di un ex vicepresidente degli Stati Uniti d'America che andava in giro per il mondo con un film che ha vinto peraltro il premio Oscar, pieno di sciocchezze scientifiche, documentate anche da diversi tribunali, tanto che in Inghilterra è stato impedito di essere proiettato nelle scuole perché conteneva proprio dei grossi errori scientifici. Ora, che il dibattito si sia riaperto è interessante, questo perché? Perché è un dibattito che tiene conto della realtà. L'IPCC, di cui si parlava prima, ha fatto le sue previsioni mettendo degli scenari con dei modelli al computer, cioè nulla di reale. Osservando la realtà si vede che questi scenari, cioè l'idea che alcuni avevano sul comportamento del clima, effettivamente non è così, non si sta comportando così il mondo, anzi. E quindi che il dibattito si sia riaperto secondo me è molto interessante, perché evita uno spreco di denaro che sarebbe veramente terribile.
Dottor Masha, lei prima parlava di una quantità di materiale da analizzare, da studiare, porta ad impegnarsi quotidianamente numerosi scienziati di tutto il mondo.
Indubbiamente la ricerca scientifica non si è fermata e sta continuando a procedere, perché giustamente il lavoro sui modelli è un lavoro ovviamente costruito attraverso le informazioni che i ricercatori inseriscono. Più preoccupante sono comunque, non sono ovviamente d'accordo con alcune delle affermazioni che ha fatto il dottor Vietti, ma il dato che per esempio, il dato che noi abbiamo, che è un dato preoccupante, è che abbiamo comunque avuto un aumento della temperatura media globale. Questo è un dato di fatto, questo non dipende dalle previsioni. Se noi abbiamo un dato, come dire, che gli scienziati ci dicono che siamo in fase di cambiamento climatico e di riscaldamento globale, e poi abbiamo una serie di dati di previsione che ci dicono come potrebbe modificarsi il clima e quindi di conseguenza la condizione della vita dell'uomo sulla Terra da qui al prossimo, alla fine di questo secolo, con scenari di vario tipo a seconda se abbiamo un aumento di ulteriori emissioni e di quanto queste emissioni aumentano, o se riusciamo a contenerle e quant'altro. L'obiettivo della comunità internazionale sarebbe quello di contenere le emissioni entro un aumento massimo di 2 gradi centigradi nel corso di questo secolo, pena se no delle conseguenze problematiche per la qualità della vita sul pianeta. Quindi c'è un primo dato che è quello dell'aumento della temperatura media globale, che questo è un dato di fatto, abbiamo registrato questo. L'altra cosa che si è registrato in questi anni è un aumento sia del numero che dell'intensità degli eventi estremi. Sono gli uragani, sono le tempeste, sono le alluvioni, sono la siccità. Anche qui, certo, non si può molto spesso fare un collegamento diretto tra aumento o comunque quell'uragano o la pioggia che ha caratterizzato nelle settimane scorse anche il nostro paese, che ha comportato quei disastri in Sicilia, e il cambiamento climatico. Però gli scienziati chiamano questi eventi come dei rumori di fondo, cioè dei rumori di fondo che in qualche modo ci devono richiamare l'attenzione, ci devono far alzare le antenne sulle conseguenze e sui rischi di quello che potrà avvenire in futuro.
In tutto questo, sì, prego,
un
prego.
Altro aspetto che, come dire, che c'è un principio che è oramai un principio riconosciuto, legittimo, e neanche più un principio etico, un principio politico, perché è sancito nella Convenzione Quadro sul cambiamento climatico, è sancito nei documenti dell'Unione Europea, è il principio di precauzione, secondo cui anche in assenza di conoscenze scientifiche certe, nell'eventualità che le attività, in quel caso attività umane, potessero conseguire delle gravi ricadute sulla vita delle persone, sull'ambiente, richiedono ovviamente di essere, come dire, in via precauzionale assunte una serie di misure per contenere e eliminare questi rischi. Allora, i rischi quali sono? Non abbiamo la certezza che questo possa avvenire, ma se effettivamente siamo in pieno cambiamento climatico e questo peggiorerà nel corso dei prossimi decenni, avremo delle conseguenze molto pesanti, innanzitutto su chi vive oggi sul pianeta, i poveri della Terra che già ne conseguono pesantemente in alcune realtà del sud del mondo, ma soprattutto metteremo a rischio la possibilità di sviluppo e di crescita delle future generazioni. Allora, ecco, questo aspetto va preso in considerazione al di là e in assenza di una conoscenza scientifica certa.
Lei ha citato il Papa Benedetto XVI, facendo riferimento agli ultimi della Terra. Quindi le chiedo, in tutto questo, all'interno di tutto questo panorama e di questa diatriba proprio, come inserire e se c'entrano i principi dell'etica cristiana?
Certo che c'entrano. Devo dire che già il... in qualche modo il compendio della dottrina sociale della Chiesa, che è un po' il nostro punto di riferimento, parla esplicitamente di una protezione del clima in quanto bene comune dell'umanità. E quindi in qualche modo, ovviamente, nell'ottica della ricerca, dell'approfondimento, dell'attenzione, del monitoraggio, ma il clima è un bene che deve essere protetto e che richiede adeguati comportamenti da parte delle persone, siano essi consumatori, siano essi produttori, quindi attività industriali, per promuovere e per sviluppare un senso di responsabilità. Ma questo tema del clima è anche presente nell'ultima enciclica di Benedetto XVI, sulla Caritas Veritate, in cui si fa riferimento esplicito alla protezione del clima e alla protezione dell'ambiente, e in l'ottica che pone Benedetto è l'ottica della responsabilità internazionale e l'invito affinché la comunità internazionale assuma, come dire, delle decisioni condivise a protezione dell'ambiente e del clima. Ecco allora la centralità e l'importanza della conferenza di Copenaghen e comunque delle organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e l'IPCC. Cioè, in questi luoghi bisogna in qualche modo che chi ha maggiori responsabilità, i leader politici dei nostri stati, devono in qualche modo trovare punti di incontro, punti di accordo importanti, dove l'obiettivo non è l'interesse nazionale di breve termine, non è la salvaguardia dell'economia, anche se mi rendo conto che questi sono temi estremamente importanti, ma l'ottica è quella del bene comune, il bene comune di tutte le persone che vivono sul pianeta e delle future generazioni. Con questi aspetti, addirittura l'enciclica parla di un dovere gravissimo nei confronti della responsabilità che noi abbiamo per le conseguenze nei confronti delle generazioni future della situazione ambientale. Ecco, questi aspetti ci dicono che in qualche modo l'attenzione che dobbiamo porre è un'attenzione certamente di tipo politico, di tipo economico, ma anche un'attenzione di tipo etico.
Io non so se Piero Vietti vuole aggiungere qualcosa, siamo quindi in chiusura. Vietti.
Guardi, una cosa veloce, velocissimamente, sono 10 anni che le temperature non aumentano. Gli eventi più estremi, parlando di uragani, nel XX secolo sono stati negli anni 20 e l'anno più caldo, se non sbaglio, è stato il 34. Questo per dire che non sono questi gli anni più terribili. Rispetto alla questione del Papa, la domanda che lei faceva, secondo me c'è da sottolineare una questione. La dottrina della Chiesa Cattolica dà un'importanza estrema al ruolo dell'uomo. La dottrina sociale del global warming, uso per scherzare questa battuta, non ha l'uomo al suo centro, ma ha la terra. Spesso dietro a chi sostiene che l'uomo è il colpevole dei cambiamenti climatici, dell'aumento della CO2, vede l'uomo come un parassita sul nostro pianeta, che se non ci fosse, ecco, la terra starebbe molto meglio. Questo è pericoloso perché porta alcuni ministri dell'ambiente, come quello inglese per esempio, a proporre di controllare, di fare il controllo delle nascite, perché ogni bambino, si è calcolato, consuma tanta CO2 quanta una foresta, e quindi bisognerà controllare le nascite per impedire l'aumento della CO2. CO2 che, sia detto per inciso, non è un veleno, perché poi sembra che stiamo parlando di veleni immessi nell'ambiente. La CO2 è un mattone fondamentale per la vita della Terra. Senza CO2 le piante non produrrebbero ossigeno, per farci capire.
È possibile una brevissima...
Prego, prego, l'aspettavo.
No, se mi permette, no, ma molto sinceramente, certo, onestamente... Certo. È una visione ideologica quella che il dottor Vietti ci ha posto adesso, dell'impegno e della posizione di coloro che ritengono il cambiamento climatico sia un pericolo. È una visione ideologica perché assolutamente non è questa la visione principale, con cui, altro non è la visione in cui gli scienziati si pongono, innanzitutto rispetto a un tema di carattere scientifico, non è di carattere scientifico. Ma è una visione ideologica anche perché può essere, e sicuramente in alcune frange dei movimenti, delle associazioni ambientaliste c'è questa deriva,
certo. Penso che
non accusavo lei
Vietti,
di
questo
teorie, assolutamente.
No, d'accordo, però sembrava emergere come una posizione principale.
No.
Che invece la posizione principale di coloro che si impegnano e ritengono che sia fondamentale adottare comunque un principio di precauzione di fronte alle possibili conseguenze del cambiamento climatico sia proprio quello di avere il centro la persona, cioè per salvaguardare la vita delle persone che vivono oggi sul pianeta e che vanno domani, è fondamentale mettere in moto una serie di azioni per evitare conseguenze problematiche, se non anche, non so se catastrofiche o meno, ma sicuramente molto problematiche sulla qualità della vita nel prossimo secolo. Ecco, questo vorrei sottolinearlo con forza, perché la posizione di Benedetto, la posizione della dottrina sociale della Chiesa sui temi ambientali, devo dire anche quest'anno la quarta giornata del creato promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana era proprio dedicata al tema dell'aria e all'inquinamento dell'aria, non ne abbiamo parlato.
Ecco, ma questa è una cosa diversa, però.
Perché c'è un problema di cambiamento climatico, ma c'è anche un problema di qualità dell'aria nelle città dove viviamo, e proprio l'attenzione con cui la Chiesa e ovviamente la mia struttura dove lavoro guardiamo a questi temi è la centralità dell'uomo. La centralità dell'uomo e del futuro dell'uomo però richiede di ripensare i modelli di produzione e di consumo, richiede di in qualche modo ripensare lo sviluppo in un'ottica di sostenibilità.
Infatti credo che appunto Vietti volesse sottolineare quello che il dottor Mascia ha spiegato così chiaramente in chiusura, quindi concordate soprattutto su due concetti: responsabilità comune e bene comune. Io ringrazio i miei ospiti, il dottor Matteo Mascia, coordinatore del progetto Etica e Politica Ambientale della Fondazione Lanza di Padova. Ringrazio Piero Vietti, giornalista de Il Foglio. Ricordo anche il blog Cambi di Stagione, questo blog che tratta appunto del dibattito tra esperti sul clima. Io ringrazio ovviamente anche tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito. Rimanete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.